siamo al Salmo 140, e un salmo che io chiamerei, darei questo titolo, Lamentazione e supplica contro i malvagi, dove i malvagi non sono chissà chi, ma soprattutto è la malvagità, ecco, non è tanto le persone singole, ma è un modo di vivere male la vita, perché diventi però, anziché una sorgente di gioia, una sorgente di tristezza e di morte. Ecco questo. E direi anche, questo titolo è una supplica individuale, e questa supplica quest'uomo dice: io sono sicuro che Dio difende il diritto dei poveri. Questo potremmo dare come secondo titolo: Dio difende il diritto dei poveri. Comincia con a chi presiede, ancora una volta, l'Amnazea, Mitzmor Ledoid, Salmo di Davide. Vi ho detto che si tratta è il secondo degli 8 salmi che sono stati messi in sequenza e che vengono attribuiti a Davide. E comincia con una prima strofetta, potremmo dire che sono 3 suppliche, cioè sono 2 suppliche e si conclude con una professione di fede. La prima supplica è i versetti che vanno dal 2 al 6, comincia con liberami Yahweh la traduzione che voi avete è dall'uomo violento, all'uomo malvagio, che di per sé va anche bene, ma in realtà la parola che viene usata è Adam, e Adam vuol dire il terroso, è colui che è fragile, cioè è colui che, essendo fragile, non rispetta la propria fragilità, ma si sente chissà chi, quindi usa la violenza in maniera, quindi potremmo dire il terroso cattivo, ecco, più che parlare dell'uomo malvagio, perché l'uomo è più generale. Il terroso esprime invece quella debolezza che, invece di essere una sorgente di umiltà e di misericordia, diventa invece uno strumento di rivalsa contro qualcuno che magari è più debole di me. Ecco, e qui mi pare di piace citare ancora una volta Gesù, che i due servi, chi doveva 10.000 talenti, chi doveva 100, e questo che ha avuto un perdono per 10.000 talenti, una cifra incredibile, un debito da capogiro, non riesce a perdonare l'altro che in realtà ha un debito di 100 denari, cioè grosso modo 3 mesi di lavoro. Tu gli devi un patrimonio e lui ti deve, va bene, è qualcosa, ma cosa vuoi che sia di fronte a quello che hai ricevuto in dono? E quindi quest'uomo che usa la sua debolezza come rivalsa sull'altro, ecco, io direi così. E poi c'è un altro uomo, questa volta non è più chiamato Adam, ma viene chiamato Ish, cioè è l'uomo di violenza, cioè l'uomo, quindi e dall'uomo di violenza proteggimi, cioè Signore, non è custodiscimi, perché avremmo invece il verbo shamar, ma qui non c'è il verbo shamar, c'è proprio un verbo che è un verbo proteggere, cioè proteggimi dall'ish di violenza, cioè quell'uomo che ce la mette tutta soltanto per procurare male, cioè chi ha il gusto del male, cioè più che all'uomo io penso a una realtà maligna che è presente e che insidia l'umanità, no? In fondo non so se avete visto nelle tentazioni di Cristo, nella presentazione delle tentazioni di Cristo, spesso il diavolo nel deserto viene presentato come un monaco, che vuol dire uno che condivide con lui l'austerità del deserto, no? Quindi è il demonio che si mimetizza, è il male che si mimetizza, quindi è questa violenza che è presente strisciante, è quello che nel Padre Nostro diciamo liberami dal male, cioè dal maligno, dalla malvagità, da questa cattiveria che c'è dentro, che noi sperimentiamo ogni giorno. E che cosa hanno fatto questi? Hanno meditato malvagità nel cuore, e il cuore, chissà quante volte l'ho ripetuto, ancora una volta lo ripeto, il cuore è l'orientamento della vita. È la decisione esistenziale, cioè queste persone che hanno orientato e hanno deciso la loro vita tutta orientata verso la malvagità, e la meditano, e quindi hanno questo rancore dentro, questa cattiveria, e notate bene, scatenano guerre ogni giorno, non di tanto in tanto, proprio c'è questo kolyom. Kolyom vuol dire ogni giorno, ma addirittura tutti i giorni, no, proprio non c'è un giorno in cui uno non faccia questo, quindi è una violenza sistematica. Gente che non vede se non male, che non vuole. Avete mai visto le persone che vedono tutto nero? Che è solo male, e c'è sempre, qualunque cosa ci sia, c'è sempre soltanto il male, c'è sempre il pensar male, il veder male, il interpretare male, no? Ogni volta che c'è qualcosa è sempre l'interpretazione, io potrei interpretare bene, dire non l'ha fatto apposta, no, l'ha fatto apposta, dice, vabbè, passato via, ti ha schiacciato il piede, no? È vero, magari sul metrò nell'ora di punta, che non è più il caso adesso, ma c'era qualcuno che ti schiacciava i piedi, allora magari con molta nonchalance dicevi scusi, lei ci tiene tanto ad essere alto come me, no, perché allora scendo dai miei piedi, ecco, che non era a dire lei l'ha fatto apposta, no? Però ecco, il malvagio è colui che sta lì a vedere ogni piccola cosa e a valutarla in maniera negativa, no? Colui che ha l'occhio cattivo, insomma. Ricordate che Gesù usa questo durante, c'è una parabola, no? La parabola dei servi delle diverse ore del giorno. Vi ricordate che c'è uno che mormora alla fine, perché il padrone dà a tutti il prezzo di una giornata, quindi io non sto defraudato, ho fatto una giornata, all'ultimo che ha fatto un'ora ho pagato lo stesso la giornata, ma problema mio, non è tuo, no? E allora ecco, questo mormora, e Gesù dice, il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Ecco che cos'è, cioè spesso la traduzione è tu sei invidioso, no, perché nel greco c'è scritto oftalmos poneros, è proprio l'occhio cattivo, cioè è il vedere male le cose, è il giudicare male, cioè è avere una predisposizione a leggere tutto in modo inquinato, capite? Quando tu hai gli occhiali scuri vedi tutto nero, ma non è perché manca il sole, ma perché forse devi cambiare gli occhiali, no? E quindi cosa fanno questi? Scatenano continuamente guerre, potremmo dire così, kolyom. Hanno aguzzato la lingua loro come un serpente. E qui comprendiamo anche qual è la situazione che quest'uomo ha scritto, che quest'uomo che ha scritto il Salmo ha vissuto e vive. Cioè è proprio il male della lingua, il veleno della lingua. Quella lingua di cui parla San Giacomo, state attenti alla lingua. Piccolo muscolo, ma come il timone della nave, che è piccolo e muove una nave intera, sappiate che basta usare male la lingua per scatenare un grande incendio. Infatti lui parla anche, vedete che una piccola fiamma scatena un grande incendio. Fate bene che gli incendi che sono scoppiati in Australia, non credo che siano scoppiati perché sono arrivati con lanciafiamme. Basta uno che fuma un mozzicone buttato lì sul secco. Spesso gli incendi qui in montagna succedono così. Qualche turista che ama particolarmente la natura, che non spegne neanche i mozziconi e li butta lì, naturalmente dopo basta un piccolo focolaio di paglia di erba secca che subito provoca un incendio. Quindi questa lingua, no? Hanno aguzzato, quindi la lingua è stata aguzzata come un coltello, vedete, la lingua è come una spada. La lingua viene parlata, quindi aguzzata la lingua come un serpente. E qui viene in mente il capitolo 3 della Genesi. Poi si parla di veleno d'aspide sotto le loro labbra. Di solito chi ti dà il veleno te lo mette in una pozione dolce, no? Non so se sapete, quando Nerone ha deciso di uccidere sua madre, una delle tante volte, le aveva organizzato una bellissima festa di compleanno. Poi ha fatto chiudere tutte le porte e ha fatto piovere petali di rose profumatissime dal soffitto. In quel caso si formava il gas, sarebbero morti asfissiati da profumo di rose. Questa donna non si sa bene come ha fatto, è riuscita a scappare, no? E, però lui ce l'ha messa in un'altra maniera, perché poi la ucciderà in un'altra maniera, no? Manderà, cioè poi un'altra volta gli ha organizzato una bellissima crociera sul lago Frasimeno e poi ha fatto togliere i tappi alle nave per farla affondare, e lei, malgrado fosse abbastanza anziana per allora, si salvò a nuoto. E dopo la terza volta però ce l'ha fatta, no? Ha mandato un sicario con una spada per ucciderla, e lei, scoprendo il ventre, disse così: colpisci qui, qui dove ho generato quel mostro che si fa chiamare mio figlio. Ecco, il mostro, no? Colui che questa lingua, no? questa capacità di trasformare i tranelli in qualcosa di bello, no? Tipo una bella crociera sul lago, tipo un bel pranzo con tanti profumi e cose interessanti, dei cibi ghiotti ma con dentro il veleno, no? Eccetera. Quindi ecco la lingua, la lingua. Poi viene presentato il veleno, altra insidia, sotto le loro labbra. E poi ecco qui: allora Signore, però tu custodiscimi, ecco il verbo shamar, Signore, so che io sono il tuo tesoro. Tienimi dentro lo scrigno del tuo cuore, non abbandonarmi, custodiscimi. Custodiscimi dalle mani del Rasha, l'empio, non è il cattivo di prima, il Ra, Adam Ra, ma è il Rasha, l'uomo che non ha, potremmo dire l'uomo senza Dio, l'ateo, cioè colui che si fida di altri dei. Gli altri dei sono emergere a tutti i costi, sono successo, possesso, l'apparire, il denaro, il lavoro, eccetera, no? Tutte cose, tutti gli idoli che vogliono i sacrifici umani. Dio invece non vuole i sacrifici umani, qui siamo di fronte a sacrifici umani. E poi cosa hanno fatto ancora? Poi liberami, e quindi proteggi, prima di tutto, Signore, custodiscimi, cioè mettimi nel tuo scrigno, ecco, tienimi nel tuo cuore, custodiscimi dall'uomo empio, dalle mani dell'empio, dal Rasha, quest'uomo idolatra, dall'uomo senza Dio, e poi di nuovo dall'Ish, dall'uomo delle violenze, difendimi. Un uomo delle violenze, l'uomo fatto per far violenza, l'uomo che vive solo per quello, i quali, questi uomini, hanno meditato di urtare i miei passi. Altro tranello, sgambetto, urtare qualcuno apposta per farlo andare a gambe all'aria, no? Quante volte, non so, succede proprio con in maniera, dopo uno dice scusi, però intanto ti ho buttato giù, no? Ti ho dato una spinta, ti ho buttato la gambe all'aria. E poi ancora nascosero i superbi, quindi adesso abbiamo i superbi, non più soltanto i Ra e i Rasha, ma abbiamo i superbi. Hanno nascosto un laccio per me, cioè hanno preparato un tranello, un trabocchetto, come io sono come una colomba ingenua, un uccellino, e questo ha messo un laccio per prendermi, per catturarmi, e le loro parole sono come dei lacci. No? Viene in mente il libro dei Proverbi, più leggo questo salmo più vengono in mente similitudini. Il libro dei Proverbi che dice: stai attento alla lingua della donna adultera, che ha le parole che sono dolci come dei lacci, no? Cioè colei che ti vuol portare al tradimento, che ti vuol portare all'abbandono della fedeltà alla tua famiglia, no? Ha sempre delle parole dolci, come lacci, che ti prendono, che ti fregano, insomma, no? E poi ancora, funi tesero come reti. Cioè non ha messo la rete, perché la rete la vedo. Ma io sto passando e loro, quando passo, tac, alzano la fune e io, pam, vado giù, no? Quindi alla fine cado un po' quando... E poi soprattutto ancora, tranelli posero per me sul ciglio della strada, non nel centro della strada, che lo vedrei, ma sul ciglio dove io cammino. Le persone camminano sul ciglio, non camminano in mezzo alla strada, perché anche allora c'erano i carretti, c'erano quelli che trasportavano gli asinelli che erano carichi di fieno, di altre cose. E allora ecco qui, dopo la prima parte, questa prima supplica contro il violento, vi ho detto ci sono ben 9 insidie elencate, la totalità, cioè c'è un'insidia totale che mi sta insidiando, e poi ecco qui la seconda parte, seconda supplica, e qui questa supplica esprime piuttosto la fiducia. Quest'uomo dice: Signore, guarda, io so che tu non mi tradirai. Vedete, comincia: dissi Yahweh, il mio Dio tu sei, non tu sei il mio Dio, ma soprattutto vedete che nell'ebraico c'è la sottolineatura: il mio Dio tu sei, non tu sei il mio Dio. Non so se si sente di più la forza, no, dell'affermazione. Cioè, ti scelgo come il mio Dio, non semplicemente come un amico. Il mio Dio tu sei. E poi, orecchia Yahweh. Non c'è scritto ascolta, ma la parola proprio è orecchia, orecchiare. Non è Shema. Cioè, ascolta Israele, no? Shema Yahweh. No, orecchia. Cioè, proprio c'è la parola dell'orecchio. Anche noi l'abbiamo, no? Orecchiare, cioè noi diremmo poni l'orecchio, ecco, poni l'orecchio, Yahweh, orecchia la voce della mia supplica. C'è un'altra voce, allora abbiamo visto la voce dei malvagi, la parola del malvagio, ma poi c'è un'altra voce, la voce del povero, la voce di chi non ha speranza, la voce di chi grida e nessuno sembra ascoltarlo, no? Allora, orecchia, Yahweh, la voce della mia supplica. Yahweh, e poi aggiunge Adonai, Signore, Yahweh è Signore, Yahweh Adonai, cioè tu che tieni saldamente le cose. Adonai vuol dire il Signore. Chi è il Signore? Tradotto in greco è il Kyrios. Chi è? È colui che tiene saldamente le sorti del mondo in mano, no? È colui che non ti abbandona mai, che ha in mano la storia del mondo, quindi è lui che porta tutto verso il bene, no? E quindi lascia che le cose accadano. Guarda che è lui che porta le cose al meglio, no? E allora, Yahweh, Adonai, forza della mia salvezza. Interessante, perché in ebraico c'è scritto così, ve lo leggo. Yeshua ti. Cosa vi ricorda? Gesù, Yeshua. No? Chi è il Dio della mia salvezza? Noi leggendo le fasi in chiave cristologica potremmo dire: il Dio della mia salvezza è Gesù Cristo. Sei tu, Signore, tu che mi mandi Gesù. Vedete, noi già possiamo leggerlo in chiave cristiana. Tu hai protetto il mio capo nel giorno delle frecce. Chi è che protegge il capo nel giorno delle frecce? È l'elmo. Tu, Signore, sei l'elmo, no? Quando uno va in guerra, il giorno delle frecce, la traduzione italiana che voi avete è il giorno della battaglia, no? Nell'ebraico c'è scritto il giorno delle frecce. Secondo me è più sottile, non è soltanto la battaglia, ma ricordate che aguzzano le loro frecce come serpenti, cioè aguzzare la freccia, aguzzare la lingua, aguzzare la spada, anche le frecce vengono aguzzate per colpire più in profondità, no? Quindi è il giorno delle frecce. È il giorno degli insidie. Signore, tu cosa hai fatto? Tu mi hai messo un casco, tu mi hai messo un elmo, in modo tale che io non debba essere colpito da loro. Tu mi difendi. Signore, tu mi hai protetto il mio capo nel giorno delle frecce. Non dare, Yahweh, i desideri dell'empio, ancora una volta Rasha. Cioè, non dare vuol dire, noi, vedete, la traduzione è non assecondare, in ebraico è dare, però vedete che assecondare ha dentro sempre la parola dare, no? È un composto di dare, quindi è un concedere, cioè non concedere, Yahweh, cioè non cedere, io direi non cedere, Signore, ai desideri dell'empio, che sono desideri di male. Tu, Dio, sei il Dio della vita, non cedere ai desideri di male. E ancora, il suo disegno non favorire, cioè loro hanno un disegno di morte, Signore, non favorire il loro disegno, il suo disegno, in questo caso è il suo ancora, è l'empio, cioè è la personificazione del male, ecco, non è, perché gli empi sono tanti, capite, ma è quando si parla di empio, il male, liberaci dal male, liberaci dal maligno, al singolare, è tutto ciò che si nasconde dietro una sola parola, è tutto il male, che il male cosmico, il male morale, il male che insidia la vita dell'uomo, no? E quindi, ecco, Signore, il suo disegno non favorire. Però adesso, e poi ancora una volta si va avanti, no? Dice alzano la testa. Quindi queste persone qui sono persone che si sentono bravissime, alzano la testa. Il capo di quelli che mi attornano, la perversità delle loro labbra li ricopra. Cioè, Signore, guarda, tutto quello che hanno fatto di male cada su di loro. Ecco, è un po' così, no? In fondo, noi sappiamo che chi sputa in cielo si sputa in testa. È come dire, Signore, questo male che loro hanno fatto fa che non sia un male che cade solo sugli altri, ma chi porta in tasca il fuoco si può bruciare, no? E allora, se tu hai fabbricato una bomba e poi la nascondi sotto il letto, alla fine, prima o poi, anche il tuo letto salterà per aria, no? E dunque, magari hai fatto una miccia lunga, però ricordati che prima o poi questa miccia arriva proprio a esplodere, e in quel momento tu non ti ricordi più neanche di averla accesa, perché era molto lunga. Ecco allora questo, il Signore, guarda, è come dire, Signore, fa che trionfi la vita, comunque. Cioè, non permettere che sia il male ad avere l'ultima parola, ecco. In fondo, dire che il male faccia un autogol, non è che i cattivi finiscano male, no? Ma che il demonio finisca male. Infatti, cos'è la croce? È il demonio che crede di la morte, cioè il demonio, che crede di inghiottire di Gesù e dice adesso l'ho ucciso, e in realtà ha inghiottito la vita e la morte è morta. Non so se mi sono reso conto, no? Gesù ha preparato un pacchetto avvelenato che è lui per la morte. La morte l'ha inghiottito ed è morta lei. Ecco Gesù risorto. E San Paolo dice così, eh? Dov'è o morte la tua vittoria? Dov'è? Il pungiglione si è rivolto verso di te, questo pungiglione. Quindi, Signore, non favorire. È il capo di quelli che mi attorniano, la perversità delle loro labbra li ricopra. E qui piovano su di loro carboni col fuoco. Cioè, loro hanno diffuso il fuoco della lingua, no? Veleno della lingua, la fiamma di cui parla San Giacomo, no? Una piccola fiamma che provoca un grande incendio. Ebbene, questo stesso fuoco che hanno acceso bruci loro. Cioè, hanno voluto il fuoco che cada sul male. Il demonio che ha voluto il male sia distrutto dal male. Ricordate il dragone dell'Apocalisse, no? Precipitato nell'abisso. È lui che ha creduto di insidiare la donna e di portar via, di mangiare, di ingoiare il figlio, in realtà viene sconfitto lui, viene portato alla morte. Piovano su di loro, quindi, carboni col fuoco, cadano in baratri e non si alzano. Dove vanno a finire i porci dell'indemoniato legione? Nel baratro, nel mare, no? Gesù cosa fa? Gesù attraversa il mare. Proprio che cosa ha fatto il mare mentre Gesù lo sta attraversando per arrivare di là a sconfiggere il nemico? Ricordate che il miracolo dei porci e del demoniato avviene dopo la traversata tempestosa del lago. Cioè, il demonio, sapendo che Gesù sta arrivando dall'altra parte, scatena il putiferio. Gesù dorme, no? E poi dice, quando si alza, dice al diavolo, che è il demonio, dice, taci, metti la museruola, sta zitto, no? Timoti, e si fece grande boraccio. Cosa succede dall'altra parte della riva quando arriva Gesù? Taci ed esci da costui. E si fa una grande bonaccia. Quest'uomo non solo è libero, ma diventa addirittura discepolo, diventa missionario. Gesù dice, va nella tua casa, porta a tutti quello che hai vissuto. Visto che questi non vogliono il bene, tu portalo con la tua vita, fallo vedere. Quindi gli dà una vocazione, ancora una volta. Sì, mio collaboratore per costruire un mondo nuovo. Capite? Quindi, quelli che... tutti questi... allora... cadano nel loro baratro, quindi cadono in baratro e più non si alzino. L'uomo di lingua, ancora una volta, Ish Lashan, Lashon, l'uomo di lingua, non si stabilisca sulla terra. Notate bene, viene usata la parola Heretz, che è la terra promessa, cioè fa che l'uomo di lingua, cioè il linguacciuto, cioè l'uomo che ha la lingua come serpente, fa che colui che diffonde la malizia, che diffonde la, abbiamo detto, la calunnia, no? Che abbiamo detto che la calunnia non è una falsità, ma è un modo falso di presentare la realtà. È il prendere una parte della realtà e farla diventare il tutto. Ecco la calunnia. E quindi, notate bene, la calunnia è l'attribuire male a una cosa che in realtà non è male. È un leggere male le cose. Allora fa un signore che qui parla... che questo uomo, Ish Lashon, quindi l'uomo di lingua, non si stabilisca nella terra promessa, cioè non possa avere parte all'eredità di Dio, questo vuol dire. Fa un signore che non sia lui il vincitore, fa che sia la vita a vincere, non il male. E poi andando avanti dice, quest'uomo non solo è l'uomo di lingua, ma è l'uomo di violenza. Interessante, sentite come si dice in ebraico. L'uomo di violenza, Ish, aprite le orecchie, Ish Hamas. E cos'è Hamas? Ricordate? Hamas vuol dire violenza. Era il nome della guerriglia, no? Hamas, violenza. È la lingua ebraica, quindi capite che... Allora abbiamo, da una parte abbiamo l'Ish Lashon, l'uomo maldicente, l'uomo di lingua, poi abbiamo Ish Hamas, l'uomo Hamas, l'uomo di violenza, e allora l'uomo di violenza, il male lo cacci nei precipizi, cioè cada nei precipizi che ha scavato, ecco, potremmo dire così, no? Che colui che fa violenza cada nella violenza. E poi abbiamo gli ultimi due versetti, potremmo dire che qui c'è una professione di fede, ecco, quindi dopo due suppliche, la prima contro il violento, la seconda è una supplica piena di fiducia, Signore, io so che tu ti prendi cura di me, io so che tu mi custodisci, che tu mi prendi, mi metti nel tuo, nel tuo, nella custodia del tuo cuore, e allora ecco qui la fede, professione di fede finale, gli ultimi due versetti. Ho conosciuto che intraprenderà Yahweh la causa del misero. Cioè, Signore, io ho capito questo, so che tu ti prendi cura, so che tu prendi la causa del misero. Il misero viene chiamato qui Ani, chi è il misero? È colui che non ha fiducia se non in Dio, no? Guardate gli Anarim, chi sono? Coloro che hanno cercato la loro fiducia negli uomini e sono stati delusi e dunque non gli rimane se non Dio, ecco, chi è l'Ani, chi sono gli Anarim? Cioè il misero, colui che ha toccato con mano che l'uomo ti inganna, che l'uomo ti circuisce, che lui ti ha fatto dei bei sorrisi e poi ti ha pugnalato la schiena. Allora rimane, che cosa mi rimane? Mi rimane solo Dio. Ecco gli Ani, no? L'Ani. Ho conosciuto che intraprenderà Yahweh la causa del misero. Cioè il Signore entra lui. C'è stato un testimone falso che con la sua lingua mi ha distrutto, ebbene Dio interverrà per difendermi. Il diritto dei miseri, no, stavolta non è più miseri, ma io direi dei poveri, prima ho detto la causa dei miseri, i miseri sono quelli che non hanno speranza, qui invece i poveri sono gli Evionim, cioè gli Evionim chi sono? Sono i poveri che lavorano con le loro mani, cioè il povero che vive di lavoro, no? Oppure che potremmo dire che vive di fame, ecco. È colui che, dovendo lavorare, è lì sempre sul limite, insomma, no? I poveri di allora erano questi, insomma, pensate alla famiglia di Martha Roben, no? Vivevano di fame, vivevano del loro lavoro, cioè non si può dire che erano persone, i nostri vecchi cosa facevano? Mio nonno che aveva due vacchette e un po' di terra e andava a vendere quattro verdure, mia madre diceva... noi bambini e noi mangiavamo il primo minestra e verdura e gli adulti mangiavano anche il secondo, perché loro lavoravano e quindi la pietanza era per chi lavorava, noi eravamo lì a guardarli, perché si viveva di fame, no? Quindi qui, Signore, sono gli Evionim, quelli che lavorano con le loro mani, tu hai quindi ho conosciuto che Yahweh, che intraprenderà Yahweh la causa del misero e il diritto dei poveri, certo, ecco qui, vedete, certo, sicuro, i giusti loderanno il tuo nome, abiteranno i retti davanti al tuo volto. Cioè, Signore, so che l'ultima parola è tua. Signore, so che non è il male a trionfare. Sono sicuro che la meta ultima è la rovina della morte, ma il destino del giusto è invece la vita. Il Signore vuole la vita. Il male è destinato a morire, è destinato a finire. Mentre tu, Signore, sono sicuro, credo fermamente che tu sei la vita. Potremmo dire che non solo è un atto di fede, ma è un grandioso atto di speranza. E quindi mi pare che sia bello, no? Anche in questo tempo che stiamo vivendo, ripetere e pregare insieme questo salmo, e lo preghiamo insieme. Liberami, Yahweh, dall'uomo malvagio, custodiscimi dall'uomo violento. Essi tramano malvagità nel loro cuore e ogni giorno scatenano guerre, aguzzano la lingua come un serpente, veleno d'aspide sotto le loro labbra. Proteggimi, Yahweh, dalle mani dell'empio, liberami dall'uomo violento. Essi tramano di far vacillare i miei passi. I superbi hanno nascosto per me lacci, hanno teso funi come rete, hanno posto agguati sul ciglio della strada. Dico a Yahweh, tu sei il mio Dio. Ascolta, Yahweh, la voce della mia supplica. Yahweh, Signore, mia forza di salvezza, coprimi il capo nel giorno della battaglia. Non assecondare, Yahweh, i desideri dell'empio. Non favorire i loro piani, o eccelso. La malizia delle loro labbra li colpisca al capo. Si riversino su di loro carboni infuocati, ed egli li faccia cadere nel baratro e più non si alzino. L'uomo maldicente non rimanga stabile sulla terra. Il male insegua l'uomo violento fino alla dispersione. So che Yahweh farà giustizia al povero, difenderà il diritto dei miseri. Sì, i giusti renderanno grazie al tuo nome, i retti abiteranno davanti al tuo volto.